Vorrei magari iniziare con una domanda. Una domanda: hai fatto mai l'esperienza di una stanchezza profondissima? Sei mai stato di profondità veramente stanco nella tua vita? Una stanchezza la quale ti costringe a riposarti? Una stanchezza la quale è dovuta a sforzi fisici, per esempio dopo il lavoro o magari dopo lo sport, dopo una giornata abbastanza dura a casa, forse con i figli, nel periodo di gravidanza, in macchina dopo aver fatto un viaggio lungo. E penso che ne possiamo parlare su tanti altri punti, possiamo elencare tanti altri punti dove magari ci siamo sentiti stanchi, no? Ieri abbiamo avuto lo studio dei giovani e abbiamo anche parlato di stanchezza. Siamo stanchi di questo coronavirus. Questo Covid non ce la facciamo più, siamo sempre a casa, i bambini non ce la fanno più, sentiamo da tutte le parti questa stanchezza. Ma la domanda è cosa bisogna fare quando si arriva a una tale stanchezza? Voi cosa fate quando siete stanchi? Allora io posso dirvi che quando sono stanco, mi devo riposare. Devo anche coricarmi a volte, proprio perché ho bisogno di riposo. E trovo molto interessante che la Bibbia ci racconta di un Dio che creò l'uomo e tutta la terra, e poi la Scrittura dice che si riposò, che Dio stesso si riposò. Questo verso, ho fatto una presentazione, spero che riuscite anche a leggere, spero che funziona. In Genesi 2, versetto 1, possiamo leggere: Così furono compiuti i cieli, la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno tutta l'opera che aveva fatta. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Allora, il tema di oggi che vi voglio presentare appunto è il Shabbat, il giorno del Signore nella vita del credente. La Bibbia, appunto, come appena letto, ci racconta che Dio si riposò dopo aver creato l'essere umano, quindi parla del settimo giorno, il quale i giudei fino ad oggi festeggiano ogni settimo giorno, il Shabbat, il giorno di riposo. E oggi vogliamo capire questo significato del Shabbat per il credente di oggi, trattando tre punti principali. Parleremo del Shabbat, il riposo spirituale dalle opere proprie, del Shabbat, il riposo di Canaan e del Shabbat, il riposo spirituale. Nella Bibbia troviamo questi tre tipi di Shabbat, le quali hanno tante cose in comune. Ma vedremo ancora questo pomeriggio il significato. Questi tre punti ci aiuteranno a capire il significato del Shabbat, l'insegnamento secondo le scritture. Ripeto, secondo le scritture, l'insegnamento secondo le scritture. Non c'è spazio per differenti interpretazioni quando leggiamo la Bibbia, perché quando Dio parla, parla chiaro. Ma a volte bisogna fare chiarezza nella nostra vita, bisogna fare chiarezza su alcuni passi della Bibbia, bisogna approfondire per capire insegnamenti bibliche, bisogna arrivare alla radice di un certo insegnamento. E la radice dell'insegnamento del Shabbat la troviamo in Genesi, quando Dio creò i cieli e la terra. E vogliamo entrare nel primo punto, rileggendo questo verso che avevo già letto all'inizio, quando dice in Genesi 2, versetto 1: Così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno e tutta l'opera che aveva fatta. Dio benedisse il settimo giorno perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva fatta, creata e fatta. Questi versi troviamo le parole opera e che fa riferimento ai primi 6 giorni della creazione, quindi fa riferimento a un lavoro. E troviamo la parola riposo, la quale fa riferimento a un giorno non lavorativo. Questo concetto di dover lavorare, di avere qualche giorno di riposo, lo conosciamo anche noi, no? Nella nostra vita. Non è qualcosa di nuovo per noi. Infatti, la maggior persone che conosciamo lavorano 5 giorni e 2 giorni rimanenti sono giorni di riposo. Quindi possiamo vedere che la radice del concetto di lavorare e di riposarsi proviene dell'insegnamento biblico. Ma sapete cosa mi stupisce quando leggo questi versi dall'inizio, questi versi che abbiamo letto insieme adesso? Mi stupisce leggere che Dio ha bisogno di riposo, o che Dio si riposò. E cercando di riflettere su questo dato di fatto, che Dio si riposò nel settimo giorno, mi sono chiesto, Dio può stancarsi? Ci avete mai pensato? Può Dio stancarsi? Isaia 40, 29 le dice, Egli dà forza allo stanco. Cioè Dio dà forza allo stanco. Se vogliamo, quindi la domanda è, scusate, la domanda è, come può colui che dà forza allo stanco stancarsi? Come può la fonte di forza avere necessità di un giorno di riposo? Penso che è chiaro che Dio non ha bisogno di riposo. Allora perché leggiamo nella Bibbia che Dio si riposò? Se vogliamo capire il vero significato, dobbiamo sapere che il settimo giorno nel giudaismo, il Shabbat, è il sabato, che proviene proprio dalla parola o del verbo, possiamo dire, ebraico Shabbat, il quale significato è smettere, terminare. Infatti, una traduzione, la CEI Gerusalemme, dice, parlando proprio di Genesi 2, versetto 2, dice, allora Dio nel settimo giorno portò a termine, vedete? Portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Quindi, se parliamo del settimo giorno in cui Dio si riposò, dobbiamo intendere che lui smise di lavorare. O meglio dire che portò a termine le sue opere. Questo riposo qua non ha niente a che fare con il riposo che noi abbiamo bisogno nella nostra vita quando ci stanchiamo. Non è lo stesso riposo, non è quel riposo che conosciamo noi. Infatti sarebbe anche assurdo pensare che il creatore avrebbe bisogno di riposo, no? Almeno a me mi sembrava proprio assurdo leggere riposo e mi sono proprio chiesto, ma Dio può stancarsi? Dio non si stanca. Questo giorno Shabbat, questo settimo giorno, piuttosto lo dobbiamo vedere come il punto il quale si mette dopo aver scritto una riga, no? Un verso, si mette un punto. E il Signore proprio allo stesso modo mette un punto, dopo aver creato i cieli e la terra, mette un punto con il Shabbat, con il settimo giorno, questo giorno di riposo, e termina la sua opera. Il Signore aveva portato a termine la sua creazione e quindi non c'era più bisogno di operare, non c'era più bisogno di creare o di plasmare, perché Dio non solo l'aveva già fatto, l'aveva anche portato a termine in un modo perfetto. Ecco perché leggiamo in Genesi versetto 3, Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché questo giorno fu perfetto. Perché la sua creazione fu perfetta, completa, di nulla mancante. E così Dio santificò, separando il settimo giorno dagli altri giorni. Simile come la persona la quale accetta Gesù come personale salvatore, viene appartato, viene santificato da cosa? Dal peccato. Attraverso il sangue di Gesù Cristo, la persona viene purificata, appartata. Quindi il significato della santificazione del settimo giorno è dovuto all'opera perfetta della creazione di Dio. Dobbiamo capire una cosa, se vogliamo veramente capire il senso di Shabbat, che questo settimo giorno in realtà non fu mai creato per Dio. Questo settimo giorno non fu creato per Dio, questo settimo giorno fu creato per noi, per la sua creazione. E andiamo anche a vedere questa realtà. Infatti, nel tempo prima del peccato commesso di Adamo ed Eva, tutto il creato godeva questa perfezione, perché si trovò in uno stato di riposo. Adamo ed Eva allora non avevano dei problemi o dei pesi, non avevano dei dolori. Nemmeno dovevano portare, operare, o meglio dire, lavorare per ricevere o per nutrirsi, diciamo così, perché Dio stesso aveva predisposto tutto, aveva compiuto tutto, era tutto perfetto. Ecco perché Dio santifica il settimo giorno, perché lui stesso aveva con le sue opere perfette compiuto tutto. Ma il peccato dell'essere umano scombussola tutto il piano di Dio. Perché con la necessità, con la nascita del peccato, il credente diventa, o meglio dire, la persona diventa imperfetta. E per causa di questa imperfezione di Adamo ed Eva, non potrò più, cosa fare? Non potrò più stare davanti alla presenza di Dio. Ma Dio cosa vuole fare? Dio vuole avere comunione con noi, Dio vuole avere comunione con te, con il suo creato. E quindi cosa fa Dio? Decide di operare nuovamente nella vita dell'uomo. Possiamo dire che Dio riprende il suo lavoro. Quindi, se chiede a me, Dio per il momento non sta riposando. Questo riposo del settimo giorno, quando leggiamo che Dio si riposò, che terminò, in realtà non esiste più per il momento, perché Dio è di nuovo all'opera. Capito? Dio per causa del peccato ha riiniziato quest'opera. E in base a questa introduzione dobbiamo capire che da allora Dio cerca di riportare innanzitutto il popolo di Israele e poi anche a noi nuovamente in questo giorno di riposo. E ora leggendo in Esodo, versetti 16, capitolo 16, versetto 22 a 30, vediamo che il Shabbat viene portato in contatto con il popolo di Israele per la prima volta dopo averli liberati dalle mani del faraone d'Egitto. E se vi ricordate bene, i popoli di Israele ad un certo punto iniziarono a ribellarsi, o meglio dire, a lamentarsi, ricordandosi del cibo che avevano ricevuto nei giorni quando si trovarono in Egitto come schiavi. E a questo punto il Signore cosa fa? Gli diede risposta alle loro lamentazioni, alle lamentazioni di questo popolo, e fece piovere la manna dal cielo con il compromesso che nel settimo giorno non dovevano andare a raccogliere la manna. Adesso leggiamo questi versi che ci aiutano a capire il Shabbat. La parola dice: il sesto giorno raccolsero il doppio di quel pane, due omeri per ciascuno, tutti i capi della comunità vennero a dirlo a Mosè. E disse loro: questo è quello che ha detto il Signore. Domani è un giorno solenne di riposo, un sabato sacro al Signore. Fate cuocere oggi quello che avete da cuocere, fate bollire quello che avete da bollire. Tutto quel che vi avanza, riponetelo e conservatelo fino a domani. Essi dunque lo misero da parte fino all'indomani, come Mosè aveva ordinato, e quello non imputrì e non fu infestato da vermi. Mosè disse: mangiatelo oggi, perché oggi è il sabato sacro del Signore. Oggi ne troverete nei campi. Raccoglierete durante 6 giorni, ma il settimo giorno è il sabato, quel giorno non ve ne sarà. Ed è molto interessante vedere La reazione di questi israeliti di fronte a questo comandamento che Dio diede a Israele. E infatti leggiamo nel verso 27 che dice: il settimo giorno alcuni del popolo uscirono per raccogliere, ma non ne trovarono. Allora il Signore disse a Mosè: fino a quando rifiuterete di osservare i miei comandamenti e le mie leggi? Guardate che il Signore vi ha dato il sabato. Per questo il sesto giorno egli vi dà del pane per 2 giorni. Perciò ognuno stia dov'è, nessuno esca dalla sua tenda il settimo giorno. Così il popolo si riposò il settimo giorno. Leggendo questi versetti, questi versi, sapete cosa mi stupisce? Mi stupisce proprio la testardura di questi israeliti. Dovete immaginarvi che Dio li aveva liberati dalle mani del nemico, no? Loro sapevano e avevano anche iniziato a conoscere Dio e sapevano che potevano anche fidarsi di Dio, ma avevano anche paura che non bastasse quella manna per il settimo giorno. E quindi, nonostante ciò che Dio disse di non uscirne fuori, cosa fanno? Escono fuori e vanno a cercare la manna. Loro praticamente in Egitto, per ottenere cibo, dovevano lavorare duramente e furono anche trattati da schiavi. Dio va incontro alle loro lamentazioni, facendo piovere dal cielo la manna per 6 giorni e il sesto giorno fece piovere addirittura il doppio. E così ne avevano anche il settimo giorno. Quindi dov'era la paura, no? Perché non si fidarono? Penso che non bisogna aver studiato matematica per capire che la doppia porzione del sesto giorno avrebbe dovuto bastare anche per il settimo giorno. Ma cosa fecero? Andarono anche il settimo giorno in cerca di manna. Ora, questo dettaglio per noi è importante per capire il Shabbat. Perché il fatto che loro andarono anche il settimo giorno a cercare la manna ha a che fare con il loro passato. Dovete immaginarvi che uno schiavo in Egitto per ottenere cibo doveva fare cosa? Doveva lavorare, ma lavorare duramente, operare in qualsiasi giorno, qualsiasi momento. Dunque, questi israeliti, visto che nel passato dovevano fidarsi delle proprie forze, delle loro proprie forze per sopravvivere, avevano difficoltà a capire che la liberazione delle mani del faraone ha a che fare anche con la liberazione delle proprie opere. Dio voleva che loro camminassero per fede, non più per opere. Quindi Dio non solo gli ha voluto ridare quella libera vita, o non solo li ha voluti salvare, li ha anche voluti dare nuovamente il sabato, il riposo, il settimo giorno. Quindi non dovevano lavorare. E vediamo che Dio gli ha voluto fare un regalo. Ecco, vediamo anche nel prossimo verso che in realtà non fu creato per il Signore il sabato. Esodo 29, 20, 16, 29, leggiamo: guardate che il Signore vi ha dato il sabato. Vi ha dato il sabato. Dio ha dato a Israele come se avesse dato un regalo. Ma Israele, abituati di stare sotto la schiavitù, non comprendevano il significato di questo dono. Ecco perché Dio gli aveva dato il sabato. La legge non lavorare il sabato fu stabilito da parte del Signore come segno di libertà, come segno di salvezza. È come se il Signore gli avesse voluto dire: non sei più tu, Israele, a operare. Non sei più tu, Israele, di doverti affaticare con le tue proprie forze per ottenere salvezza. Le tue opere sono state portate a termine. Smettila di affaticarti e entra nel mio riposo, nel mio Shabbat. Questo è l'insegnamento. Purtroppo possiamo cadere adesso nella trappola che giudichiamo il popolo di Israele per il loro comportamento e non ci accorgiamo che siamo a volte anche peggio di loro. In realtà, ogni qualvolta che ritorniamo a vivere secondo le nostre proprie opere, ogni qualvolta che risorge il vecchio uomo in noi e magari iniziamo di vivere nuovamente secondo le nostre proprie opere carnali, disprezziamo questo comandamento. Disprezziamo questo Shabbat. In Ebrei 4, versetto 10, leggiamo: infatti, chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue opere. Questo verso ha due significati nel Nuovo Testamento. Questo verso in Ebrei 4:10 ha un significato presente e ha un significato futuro per il credente. Il significato presente consiste nel deporre le proprie opere, o meglio dire terminare con le proprie opere, simile come Dio terminò con le sue opere nel settimo giorno. La parola riposo di questo verso è la stessa parola quale troviamo in Genesi, versetto, capitolo 2, versetto 2. È la stessa parola, quindi significa anche qua smettere e terminare. L'autore della lettera agli ebrei riporta la stessa parola, il Shabbat dell'Antico Testamento, agli convertiti dal giudaismo a Gesù. Penso che a questo punto bisogna chiedersi perché. Perché circa 40 anni dopo la morte di Gesù fu ancora bisogno di ricordare i credenti ebrei di questo Shabbat? Perché questo riposo? La risposta la troviamo, come l'abbiamo trovato nel passato degli israeliti, la troviamo nel passato degli ebrei. Perché simile come il passato di Israele ai tempi di Mosè portò il popolo a disubbidire perché si fidarono nelle proprie opere, quando andarono in cerca di manna nel settimo giorno, allo stesso modo il passato, cioè le abitudini, i riti, i comandamenti e la religiosità di questi ebrei, li portarono a disubbidire. E quindi qua questo autore fa un appello, dice: vi ricordate, vi trovate adesso nella medesima situazione come ai tempi di Israele. E quindi viene riportato questo discorso in Ebrei, 40 anni circa dopo la morte di Gesù. Per Israele i comandamenti con il passare del tempo sono diventati sacri, indispensabili per un vero figlio di Dio. Infatti erano talmente legati ai comandamenti che ci è voluto una lettera intera per spiegargli che Cristo è molto di più di comandamenti, molto di più o molto più grande di Mosè. La loro fede praticamente era basata alle proprie opere. Nonostante ciò, di aver sperimentato Gesù Cristo come persona salvatore nella loro vita, cercavano di piacere a Dio mantenendo i comandamenti e continuavano anche con tanti riti giudaiche. Ma Gesù è venuto per liberarci, miei cari, di questa vita di opere, come aveva anche liberato Israele dalle proprie opere, della schiavitù. Ecco perché l'autore della lettera agli Ebrei, versetto 4, capitolo 4, 10, dice: infatti, chi entra nel mio riposo, il riposo di Dio, si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Tutti coloro che hanno accettato Gesù come persona salvatore sono liberati dalle proprie opere, perché sono stati chiamati a vivere per fede, come il popolo di Israele nel tempo della liberazione dall'Egitto. Penso che a volte anche noi abbiamo problemi in questo caso. Sì, siamo cristiani, siamo salvati, cioè anche il popolo di Israele fu salvato, no? Quindi rimasero salvati, ma avevano veramente difficoltà a mettere le proprie opere da parte. E penso che proprio anche noi abbiamo queste difficoltà a mettere le nostre proprie opere da parte, la nostra vecchia vita. Dio ci chiama a vivere per fede e non per opere. In Matteo 5,17 leggiamo: Gesù disse: non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti, il Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Questo Gesù dice a Israele, agli israeliti, agli ebrei, no? Proprio perché erano convinti dalla legge. E il Signore dice: non verrò, non sono venuto per abolire, ma sono venuto per compiere, per compiere. Questo Gesù l'aveva detto prima della sua morte. Dio vide che l'uomo fosse incapace di adempiere i comandamenti. Vide che fu impossibile all'uomo a piacergli per opere e quindi decise cosa fare, a mandare su un unigenito figlio. E la parola ci dice che il figlio non era venuto per abolire la legge, ma per portarla a compimento. E penso che il prossimo verso ci conferma. In Giovanni 19, versetto 30 dice: e dopo aver ricevuto l'aceto, qui prima della morte, il Signore, dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto. E chinato il capo, spirò. Tutto è compiuto. Questo tutto è compiuto, senza ombra di dubbio, si riferisce anche al compimento della legge. Dio ha compiuto la legge con la sua morte. Ora, tutti coloro che lo hanno accettato, tutti coloro che sono stati liberati dalla schiavitù, del peccato, simile come Israele fu liberato, hanno adempiuto anche la legge, ma non con le proprie opere, tramite Gesù. Fu Gesù che portò a termine, fu Gesù che ha compiuto, in Gesù. Ecco perché dobbiamo deporre le nostre opere. Abbandonare la nostra religiosità se vogliamo vivere il vero Shabbat nella nostra vita, perché solo in Cristo si possono adempiere i comandamenti del Vecchio Testamento. Ora, quello che mi chiedo io, il Shabbat per noi credenti rimane solo un giorno? Per te rimane solo un giorno? Solo una legge? O è diventato Gesù Cristo nella tua vita? Il vero Shabbat lo pratichiamo nel momento in cui iniziamo di vivere per fede, abbandonando le nostre proprie opere. Ora, il significato di Ebrei 4, il secondo significato di Ebrei 4:10, se vi ricordate, vi ho detto che c'ha due significati. Secondo significato di questo verso. Infatti, chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Ha a che fare con il futuro del credente. Ha a che fare con il futuro del credente. Con la morte del credente su questa terra, il credente avrà portato a termine ogni sua azione terrestre e quindi ogni opera terrestre. Nel momento in cui incontrerà il Signore, otterrà riposo eterno. Non dovrà più affaticarsi, non dovrà più stancarsi su questa terra. Facendo un piccolo riassunto del primo punto, Shabbat, il riposo delle proprie opere, possiamo dire che se vogliamo veramente piacere a Dio predicando il Shabbat, dobbiamo portare a termine le opere nostre. E smetterla di cercare di adempiere i comandamenti, la legge, con le nostre proprie sforzi, che poi non le possiamo adempiere, perché ho detto che se le vuoi adempiere, allora devi credere in Cristo, devi vivere per fede. Chi conosce la storia di Israele sa bene che Dio non solo li ha salvati dalla schiavitù, non solo gli diede la manna quando si lamentarono, ma li portò anche davanti alla porta della promessa, se vi ricordate, la promessa di entrare nella terra dove scorre latte e miele. Ed è proprio qui che subentriamo nel terzo punto, nel secondo punto, scusate, il Shabbat, il riposo di Canaan. Quando leggiamo la Bibbia nell'Antico Testamento, notiamo che Dio ha avuto sempre un piano con Israele. Infatti, in Genesi 13, versetto 14 e 18, leggiamo della promessa che Dio fece ad Abramo. E dice: Allora il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si era separato da lui, alza gli occhi e dal luogo dove tu stai, spingi lo sguardo verso il settentrione e il mezzogiorno, verso l'oriente e l'occidente. Tutto il paese che tu vedi, io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre, rendendo la tua discendenza come la polvere della terra, se uno può contare la polvere della terra, potrò anche contare i tuoi discendenti. Alzati, percorri il paese in lungo e in largo, perché io lo darò a te. Poi Abramo si spostò con le sue tende e andò a stabilirsi alle querce di Mamre che sono ad Hebron e vi costruì un altare al Signore. Vedete che il versetto giallo. Il 17 dice: alzati, percorri il paese in lungo e in largo, perché io lo darò a te. Quando Dio fece questa promessa ad Abramo, Abramo si aveva stabilito nel paese di Canaan, un paese straniero, un paese molto buono però, un paese dove scorre latte e miele, abbiamo letto più di una volta. E Dio aveva promesso ad Abramo di dare questo paese a lui, alla sua discendenza. Tanti anni dopo questa promessa, circa 40 anni, sì, circa 40 anni dopo averli salvati dalle mani del faraone, il popolo di Israele si trovò poco prima di prendere in possesso la terra la quale Dio aveva promesso ad Abramo. E infatti, in Numeri capitolo 13, leggiamo dell'ultima tappa di Israele per conquistare Canaan. Manda degli uomini a esplorare. Sì, il Signore disse: manda degli uomini a esplorare il paese di Canaan, che io do ai figli di Israele. Manda un uomo per ogni tribù dai loro padri, siano tutti loro capi. Sappiamo che in tutto Mosè aveva mandato 12 persone, 12 uomini. Tra i quali c'erano Caleb e anche Giosuè. In Numeri 13:31 leggiamo che raccontano che quello che avevamo visto praticamente. Noi non siamo capaci di salire contro questo popolo perché è più forte di noi e sgrideranno presso i figli di Israele i paesi che avevano esplorato, dicendo: i paesi che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che vi abbiamo vista è gente di alta statura e vi abbiamo visto i giganti figli di Anak, della razza dei giganti. Di fronte a loro ci pareva di essere cavalletti e tali sembravano anche a loro. Certo che questo popolo è veramente un popolo di poca fede, possiamo dire, no? Dovete immaginarvi che camminarono o furono guidati nel deserto per 40 anni. 40 anni, non so se ci possiamo immaginare 40 anni, cioè è una vita. Conoscevano Dio e conoscevano anche la promessa la quale Dio aveva fatto ad Abramo. E ora, pochi passi prima di conquistare questa terra, Canaan, iniziano a dubitare solo perché vedono questi giganti, queste persone veramente persone di esercito sicuramente. Sapete cosa disse il Signore a Mosè quando questo popolo reagì così? In Numeri 14, 11 a 12 leggiamo quello che il Signore disse. Fino a quando mi disprezzerà questo popolo? E fino a quando non avranno fede in me, dopo tutti i miracoli che ho fatto io in mezzo a loro? Io lo colpirò con la peste e lo distruggerò, ma farò di te una nazione più grande e più potente di esso. Leggendo e studiando il Shabbat, questo riposo che Dio ha voluto dare a questo popolo Israele, mi sono reso conto che anche qua non possiamo giudicare questo popolo. Non possiamo giudicare questo popolo Israele. Se siamo sinceri, dopo dobbiamo ammettere che tante volte anche noi nel nostro cammino di fede, nonostante ciò di essere stati salvati da Dio, e come il popolo Israele lo fu, nonostante ciò, di sapere di avere un Dio molto più grande delle nostre difficoltà, un Dio molto più grande dei nostri problemi, un Dio molto più grande delle malattie e un Dio molto più grande dei combattimenti spirituali, nel momento in cui dobbiamo affrontare questi problemi, iniziamo a dubitare. Iniziamo a dubitare. E il dubbio tante volte ci porta a cosa? Ci porta alla disubbidienza. E la disubbidienza porta a una punizione, a un castigo. Numeri 14, 20 e 24. Scusate che ho tutti questi versi perché però la parola parla per se stessa e non voglio aggiungere. E se leggiamo questi versi, e sarà molto chiaro a comprendere anche questo insegnamento del Shabbat. Ecco perché ci sono tanti versi che oggi leggeremo insieme. Numeri 14, versetto 20 a 24, leggiamo. Il Signore disse: Io perdono come tu hai chiesto. Ora a questo punto, se leggiamo altri passi, vediamo che Mosè è andato o ha chiesto al Signore di perdonarli. E il Signore a questo punto dice: Ok. Io perdono come tu hai chiesto. E poi dice, ma per la mia vita, com'è vero che tutta la terra sarà piena della gloria del Signore, tutti gli uomini che hanno visto la mia gloria e i prodigi compiuti da me in Egitto e nel deserto, e tuttavia mi hanno messo alla prova già 10 volte e non hanno obbedito alla mia voce, certo non vedranno il paese che ho giurato di dare ai loro padri. Ecco. Io li perdonerò, ma non vedranno quella promessa. Nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà, ma il mio servo Caleb, che è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito fedelmente, io lo condurrò o introdurrò nel paese dove è andato, la sua stirpe lo possiederà. Qui vediamo come il Signore perdona la disubbidienza. Vediamo come perdona questa loro disubbidienza, ma vediamo anche che il loro peccato li portò alla perdita di una grandissima benedizione, di una grandissima benedizione, la benedizione di entrare nella terra promessa, la benedizione di ottenere il riposo di Canaan, questo secondo tipo il quale trattiamo questo pomeriggio. Ora, sapendo che il popolo di Israele per 40 anni visse nel deserto, possiamo anche sicuramente immaginarci quanti combattimenti ne hanno avuto in deserto? Ma tanti, ma forse non possiamo proprio immaginarci, ma anche contro nazioni, eccetera. Ora il Shabbat, questo Shabbat di riposo di Canaan, del riposo di Canaan, significa che i combattimenti contro gli avversari sono stati portati a termine. Ok? La terra promessa doveva avere la funzione di protezione per Israele dopo 40 anni di cammino. Quindi se Dio disse loro non vedranno il paese di Canaan, Dio intendeva dire che fino allora, fino alla loro morte, avrebbero avuto dei combattimenti contro altri popoli. Infatti quella generazione non entrò in quel paese per la loro incredulità, o meglio dire per la loro disubbidienza. Dio li voleva liberare da questi combattimenti, donandogli una terra, la terra promessa, una terra propria, una terra buona. Cari fratelli, teniamo presente che parliamo di un popolo salvato, no? Non parliamo di un popolo che non fu salvato, o un popolo che non conosceva Dio. È un popolo che proprio ha conosciuto il Signore, per 40 anni camminò con il Signore e alla fine disubbidirono per mancanza di fede. Ora voglio fare un piccolo appello perché conosco fratelli che camminano già da tanto tempo con il Signore e spesso sento anche dire o raccontare quanti anni hanno camminato con il Signore per darne anche testimonianza agli altri ed è anche bello, no? Camminare con il Signore, ma non ho mai sentito raccontare della loro disubbidienza nel cammino di un fratello o di una sorella. Penso che spesso anche noi siamo disubbidienti in confronto a Dio. Magari diamo tanta importanza agli anni di cammino con Dio, ma trascuriamo il fatto dell'importanza di non aver disubbidito in questo cammino durante questo tempo. Rendiamoci conto che la disubbidienza ci fa perdere la benedizione, la quale ci serve per essere protetti dal nemico. E ricordiamoci anche dei momenti quando abbiamo disubbidito. Cioè, penso che vediamo proprio nel popolo di Israele che noi uomini, noi esseri umani, siamo a volte veramente di collo duro, come leggiamo nella scrittura. E il Signore ci salvò e nonostante ciò camminiamo sempre in disubbidienza. E penso che è un punto da riflettere, no? Questo problema della disubbidienza non solo avevano gli israeliti nel tempo di Mosè, ma l'avevano anche gli ebrei. Infatti, come gli ebrei, gli israeliti nel tempo di Mosè, dopo 40 anni disubbidirono, così anche gli ebrei, dopo 40 anni di morte di Gesù, stavano disubbidendo alla parola di Dio. E l'autore della lettera agli ebrei riporta questa storia, vediamo, dell'Antico Testamento nella sua lettera agli ebrei e dice queste parole. Perciò, ebrei 3, versetto 7 a 19. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione del deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e disse, sono sempre travigliati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo, che vi allontani dal Dio vivente, ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Mentre ci viene detto, oggi, se udite la sua voce, non interrite i vostri cuori come nel giorno della ribellione. Chi furono quelli che dopo averlo udito si ribellarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? Chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? Non furono quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo? Se non a quelli che furono disubbidienti. Infatti vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità. E ancora qui vediamo come l'autore della lettera agli ebrei riconosce che i convertiti in Cristo all'epoca si trovarono in una simile situazione, come si trovò il popolo di Israele quando dovevano conquistare la terra promessa di Canaan. E sapete quale fu il loro problema? Il problema di questi ebrei? Il problema di questi ebrei fu paura, la stessa paura come quella degli esploratori, dubbio, come dubitavano gli esploratori. E di conseguenza stavano disubbidiendo, perché davano retta alla propria carne, alle proprie forze, alle proprie opere. Questi ebrei convertiti avevano paura della persecuzione, perché con il battesimo avevano pubblicamente dichiarato di essere dei seguaci di Cristo in un paese giudaico. E quindi combattevano contro questa paura, simile come ognuno di noi combatte contro i combattimenti carnali ogni giorno, possono essere paure, possono essere tante cose. E in base a questo discorso, in Ebrei 4, versetto 1, leggiamo: siamo dunque attenti. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso. Siamo dunque attenti. L'autore parla a dei credenti, dicendole tutti voi potete ancora entrare in questo riposo. E tardi tardi qua, cioè sapendo che parla ai dei credenti, Dobbiamo capire che questo riposo non ha niente a che fare con la salvezza, perché questi viventi sono salvati, come il popolo fu salvato, ma ha a che fare con l'ubbidienza e quindi anche con la sottomissione a Dio. Chi entra in questo riposo sarà protetto dagli attacchi del nemico, praticamente, come fossero stati anche protetti. Sarebbero stati protetti Israele avendo una propria terra, no? Invece dovevano camminare ancora in deserto e con delle battaglie contro altre nazioni per la loro disobbedienza. Ora in Ebrei, versetto 8, leggiamo. Viene confermato che questo riposo, chiamato riposo di Canaan, è ancora valido. E dice infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, Dio non parlerebbe ancora di un altro giorno. Infatti, questo verso conferma chiaramente che il popolo di Israele non entrò nel riposo di Canaan e questo riposo è valido ancora oggi. È valido per te, è valido per me, per noi credenti, per noi che crediamo in Cristo. Il versetto 9 dice: rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Questo punto qua è un verso che spesso si capisce male se non si conosce il contesto del quale abbiamo trattato questo pomeriggio e studiato insieme. Però questo verso lo vogliamo approfondire nel terzo punto. Quindi facciamo ancora un altro salto al versetto 10 di Ebrei, quando dice. E l'avevamo anche già accennato questo verso. Infatti, chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle proprie opere, come Dio si riposò dalle sue. E qui abbiamo detto che praticamente il credente, colui che ubbidisce, colui che è sottomesso al Signore, non cammina più secondo le proprie opere, ma e nemmeno secondo la propria carne, ma secondo la volontà di Dio. Infatti, se vi ricordate. In Galati 5, versetto 16, Paolo dice: camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. L'autore della lettera agli Ebrei, in Ebrei 4, 11 a 14, conclude questo tema con un invito e ci ricorda che non possiamo nasconderci di Dio. Cioè, dice: sforziamoci dunque di entrare in quel riposo affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dello spirito, le giunture della midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E non vi è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Lo trovo molto interessante come l'autore conclude questo discorso, sottolineando che non possiamo nasconderci davanti a Dio, sottolineando che la parola è più affilata di qualunque spada a doppio taglio e che giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Questi ebrei avevano accettato Gesù, ma per causa della loro paura di essere perseguitati, alcuni loro tornarono a vivere nuovamente secondo le loro proprie opere, praticando nuovamente i riti giudaiche, perché per non essere messi sulla lista dei perseguitati, e quindi stavano disubbidendo a Dio. Magari non vediamo perseguitati nella nostra vita come questi ebrei. Questi ebrei hanno avuto un passato molto religioso, con pratiche e usanze. E riflettendo, anche noi abbiamo avuto un passato nella nostra vita prima di conoscere Gesù, un tempo prima di conoscere Dio. E a volte siamo proprio sottomessi al nostro passato, alle nostre opere, alla nostra carne, alla nostra religiosità. Ma Dio, come abbiamo visto nel primo punto, vuole che terminiamo con le nostre opere e vuole che camminiamo per ubbidienza, questo cammino di fede. Il terzo punto di questo pomeriggio porta adesso ad un risultato per coloro che praticano questi due punti, cioè mettere da parte l'opera, le proprie opere, le opere carnali, e ubbidire la parola di Dio. Qui subentriamo nel terzo punto, Shabbat, il riposo sabbatico. Quando dice, se vi ricordate il verso, vi ho detto che lo riprenderemo nel terzo punto, è questo qua. Ebrei 4, versetto 9. Rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Questo riposo sabbatico si basa a quello che abbiamo letto, quello che abbiamo approfondito fino adesso, cioè che Israele non entrò nel riposo di Canaan per causa della loro disubbidienza. Purtroppo, come avevo già detto anche già prima, questo giorno sabbatico si può malintendere se non consideriamo l'insegnamento dei primi due punti, quello di mettere da parte le opere proprie e quello di camminare per ubbidienza. Ora, qual è la nostra difficoltà? È quella che sta scritto, rimane dunque un giorno sabbatico. Quindi, quando l'autore dice rimane un giorno, no? Questo è il problema dove abbiamo magari difficoltà a capire, perché dice rimane un giorno, non intende dire un giorno settimanale, non è quello il significato. Più che altro è un momento questo giorno, è il giorno in cui il credente finalmente depone le proprie opere e cammina per ubbidienza, il cammino di fede. E il risultato di questo atteggiamento è il riposo sabbatico. Capite? Cioè, non è un giorno settimanale, ma è il momento in cui il credente finalmente inizia a mettere da parte le sue proprie opere e cammina per fede. È il momento in cui il credente finalmente inizia a ubbidire al Signore. E il risultato di questa ubbidienza è il Shabbat, il riposo sabbatico. Il riposo sabbatico, possiamo dire, adesso lo vedremo anche, è la maturità spirituale del credente. Infatti, dopo aver concluso il tema Shabbat, in Ebrei 4, l'autore inizia un nuovo tema spiegando agli ebrei, potete anche leggerlo se volete, capitolo 5, e dopo questo tema del Shabbat inizia un nuovo tema spiegando ai giudei che Cristo è superiore ai sommo sacerdoti. E sapete cosa gli dice alla fine, dopo avergli fatto questo insegnamento? In Ebrei 5, versetto 11, leggiamo: su questo argomento, cioè l'argomento di Gesù superiore ai sommi sacerdoti, avremo molte cose da dire, ma è difficile spiegarli a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti, dopo tanto tempo dovreste già essere maestri. Invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora chiunque usa il latte non ha esperienza della parola giustizia, perché è bambino, ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Cari fratelli e care sorelle, Dio ci ha salvati come ha salvato gli ebrei, come ha salvato Israele. Ma noi ci accontiamo semplicemente con la salvezza? Perché Dio ci offre molto di più. Dio ci offre maturità spirituale. E una volta raggiunta questa maturità, la nostra anima entra in un riposo, in uno stato di riposo, in uno stato di tranquillità, in uno stato di serenità. Ma fin quando rimaniamo legati al vecchio uomo, alle opere proprio, solo perché vogliamo ragionare di testa nostra, perché vogliamo camminare secondo la carne, magari perché è troppo difficile, ci nutriremo sempre di latte, sempre di latte. E sapete cosa succede? Non possiamo mai capire insegnamenti più difficili, come per esempio loro non capivano, più profondi, perché ci nutriamo di latte. E il latte fino a un certo punto è buono. Il latte fino a un certo punto è buono. Mia figlia fra pochi giorni compie un mese. E quindi ha ancora bisogno di nutrimento liquido, ha bisogno di latte. Il latte ovviamente contiene delle vitamine base, le quali sono importanti per la crescita di una bambina. Ma verrà il giorno in cui mia figlia, una bambina, avrà bisogno anche di cibo solido, giusto? Ma se non cresce, non potrà mai cibarsi del cibo solito. Così anche credente non potrà cibarsi di insegnamenti spirituali più avanzati o più profondi se non cresce nella fede. Simile come questi ebrei, i quali ancora non erano ancora maturi per capire l'insegnamento della superiorità di Gesù in confronto ai sommo sacerdoti. In questo riposo sabbatico, in questo riposo spirituale, potranno entrare tutti i credenti, ma non per forza. Entreranno tutti, capite? Non parlo di salvezza, non parlo di salvezza perché parlo di credenti. In questo riposo sabbatico tutti potranno entrare, ma non tutti per forza entreranno. Adesso vediamo anche perché. Ciò non significa, come ho già detto, che alcuni non otterranno la salvezza. E a questo punto possiamo prendere l'esempio di Israele. Loro furono salvati dalle mani del faraone, come noi siamo stati salvati dalle mani di Satana. Ma loro non entrarono nel riposo di Canaan, giusto? Non entrarono. È proprio simile anche con noi. Allo stesso modo, un credente, un figlio di Dio, quindi una persona salvata, può non entrare in questo riposo. Ora voglio leggere un verso che conosciamo anche abbastanza bene. Quando leggiamo o prendiamo un verso per quanto riguarda il riposo, spesso prendiamo questo verso ed è Gesù stesso che parla e dice queste parole: Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Le parole affaticati e oppressi le possiamo anche sostituire, sono le stesse parole, è anche lo stesso significato, le possiamo sostituire con stanchi o carichi per capire meglio, no? Quindi possiamo dire che l'invito di Gesù è per tutti i stanchi, per tutti quelli che si sentono carichi. Quante volte abbiamo letto e sentito questo verso in una predicazione, e magari abbiamo anche accettato l'invito di Gesù quando dice venite a me, no? L'abbiamo accettato come persona salvatore, siamo diventati forse anche, siamo diventati figli di Dio in quel momento, perché abbiamo accettato questo invito. Ma troppo spesso notiamo che il credente accetta solo una parte di questo invito, solo la parte di essere stato salvato, di diventare un figlio di Dio. Perché tutti vogliamo essere salvati. E chi accetta questo invito lo sarà, sarà anche salvato. Infatti sta scritto in Giovanni 3, versetto 36, chi crede nel figlio ha vita eterna. Quindi se uno viene al Signore e crede in lui, avrà vita eterna. Ma quello che mi chiedo io, sapete qual è? Ci siamo veramente scaricati di questo carico pesante che portavamo con noi o che portiamo con noi per caricarci di un carico molto più leggero? Il credente spesso vuole camminare questo cammino di fede portando due zaini. Il primo zaino è pieno di opere, pieno di comandamenti, pieno di religiosità, pieno di tradizioni, pieni di insegnamenti carnali, quindi porta con sé il vecchio uomo, e l'altro invece è pieno di tranquillità, pace, riposo e quel zaino che Dio, il Signore, ti vuol dare, perché il suo carico è leggero. Ma questo invito di Gesù, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo, è un invito a deporre, a mettere da parte lo zaino della vecchia vita. Significa di smettere di vivere secondo le proprie opere, opere che ci affaticano. In cambio Dio ci offre un carico, un zaino molto più leggero, Questo carico ci porta a uno stato di riposo. Ecco perché dice: e io vi darò riposo. Il credente riceve tranquillità e pace nella propria anima in modo di poter arrivare a questa maturità spirituale chiamata riposo sabbatico. Ritornando in Ebrei 5:14. Quando dice: ma il cibo solito è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male, possiamo dire un credente il quale si sottomette completamente a Dio, deponendo le proprie opere, diventa maturo nella fede fino a tal punto di poter anche capire insegnamenti più profondi. Un tale credente si ciba di cibo solido e quindi non viene più definito come un bambino nella fede, ma come una persona adulta, come una persona matura nella fede. Cari fratelli e care sorelle, Dio ci vuole ridare quel riposo il quale Adamo ed Eva ne avevano goduto prima che fosse entrato il peccato nel mondo. Loro vivevano tranquillamente, senza affaticarsi, senza occuparsi, e avevano una vita senza combattimenti, come perché vivevano sotto la mano proteggente di Dio. Voglio invitare questo pomeriggio a autoesaminarci, riflettendo se veramente camminiamo per fede o camminiamo per opere. Siamo credenti, sì, sicuramente. Ma vogliamo autoesaminarci? Camminiamo per opere qualche volta? Vogliamo autoesaminare se siamo figli ubbidienti o siamo figli disubbidienti? Dio vuole liberarti dalle tue battaglie spirituali, ma sei tu, come figlio di Dio, a prendere la decisione. Vi lascio con questo verso facendo anche un piccolo riassunto in Ebrei 4, versetto 11. Adesso non so se l'ho messo, mi sa che non l'ho messo, ma lo possiamo leggere la Bibbia. Ebrei 4:11 dice: sforziamoci dunque di entrare in quel riposo, affinché nessuno cade seguente lo stesso esempio di disubbidienza. Qui veniamo invitati di dover o di poter entrare in questo riposo sabbatico, il quale ci porta anche tranquillità nel nostro cammino di fede su questa terra e parla ai credenti. E quindi siamo privilegiati di poter entrare in questo riposo. Cioè in Canaan non sono entrati, Israele non è entrato e ora questo giorno di riposo è ancora valido e perché non accettare anche questo invito da parte del Signore? Ecco perché tante volte abbiamo delle battaglie spirituali nella nostra vita, perché forse, mi azzardo a dire anche forse, non siamo figli ubbidienti, anzi siamo disubbidienti, forse perché camminiamo per opere spesse volte nella nostra vita, anche sapendo che abbiamo accettato Gesù come persona salvatore. Concludo con questo foglio qua. Facendo un piccolo riassunto, abbiamo parlato in primo punto, in prima linea, del Shabbat, il riposo dalle proprie opere, e abbiamo detto che significa camminare per fede deponendo le proprie opere, mettendo da parte le proprie opere. E poi abbiamo detto che il Shabbat, il riposo di Canaan, è quello che ci dovrebbe portare a camminare per ubbidienza, sottomettendoci a Dio. Ho fatto una formula matematica perché questi due punti, 1 e 2, portano a conclusione e ci portano al Shabbat, il riposo sabbatico, la maturità spirituale. Spero che il Signore abbia parlato ai nostri cuori e che veramente mettiamo in pratica la sua parola perché penso ne vale la pena sforzarsi per arrivare alla maturità spirituale, così anche. Non solo siamo maturi, ma vedremo anche che saremo protetti di tanti battagli che abbiamo nella nostra vita. Che il Signore possa benedirci. Amen.